Buonasera a tutti, buonasera a tutto particolare al vostro vescovo Padre Enrico, al presidente professor Maurizio Ambrosini, alla sua signora, a Don Cesare Massa, ai preti che sono qui presenti, che conosciamo da molto tempo e anche a una parte di voi che in qualche modo ho già avuto modo di incontrare. Il tema che ci avete affidato è piuttosto impopolare. Voglio dire in partenza che sono qui per spiegare nel modo più chiaro possibile e anche il più possibile partecipato con il cuore di prete e di vescovo, in modo di adesione fedelissima a quello che la Chiesa insegna. Perché un'altra scelta poteva essere quello di girare, spostare, muovere, cercare fessure, introdurre interrogativi. Naturalmente farò anche questo, ma in una linea di correttezza. Posso aggiungere che lavorando per la famiglia molti anni a tempo pieno per la diocesi di Torino, vuol dire tutti i giorni, tutti dopo cena, eccetto quello della domenica sera, ho incontrato molta sofferenza legata alla separazione e al divorzio. E incontrando degli uomini, ricordo una volta a Torino, sei uomini che sono venuti a parlare con me di questi problemi che vivevano, mi sono sentito addosso una massa vibrante, intensa di dolore come non avevo provato mai. E credo che questo vada detto, perché si visita certamente un tema che porta con sé dolore, aggiungendo però che non è vero sempre e non è vero in tutte le coppie, e che ci sono anche delle separazioni che fanno parte di un modo di stare al mondo che considera il matrimonio come periferico rispetto a ciò che nella vita è centrale. Un ricercatore, una persona che fa come professione ricerca pura in fisica, mi ha detto una volta: di tutti i miei colleghi, io sono il solo che sta ancora con la donna che ha sposato. E io ho chiesto: ma dimmi un po', perché gli altri no? E lui mi ha risposto così: mentre per me, nella mia esistenza di uomo, il matrimonio sta al centro della mia personalità, è un modo fortemente centrale nel mio modo di stare al mondo, per gli altri è periferico, come andare a fare degli studi a Harvard oppure un'esplorazione al polo. Questo mi permette di cominciare dicendo che le situazioni delle persone sono molto diverse, ma uno dei temi che noi tocchiamo oggi è che significato ha in profondità per una persona la scelta del matrimonio, e ciò che oggi forse si sta un po' perdendo, così come la Chiesa lo fa conoscere, così come la Chiesa lo annuncia. Così come la Chiesa, attraverso la parola di Dio commentata e rivissuta in coppia, permette di sperimentarlo. Entro subito nel discorso dicendo che, rileggendo tutti i documenti della Chiesa, sono arrivato a questa conclusione, che ciò che la Chiesa ci vuole dire quando ci dà le norme che conosciamo, soprattutto attraverso il direttorio di pastorale familiare che condensa tutti i documenti prima del 93 e attraverso altri documenti ancora, la Chiesa ci domandiamo che preoccupazioni ha. Ha certamente la preoccupazione di comprendere le situazioni concrete delle persone che sono poste dentro questa realtà da vivere che è il matrimonio, no? Capire come le persone la vivono, cosa significa per l'uomo e la donna essere sposati nel Signore, nel Signore. La seconda preoccupazione, la più importante che devo dire a voi questa sera è questa: che La Chiesa si domanda: se io faccio altrimenti, il Vangelo che annuncia il matrimonio che dura per sempre e che non c'è un secondo matrimonio che si possa fare distruggendo, finendo, eliminando un matrimonio valido precedente, cioè, a che cosa ubbidisce la Chiesa? Cos'è che sta a cuore alla Chiesa? La risposta è che la sua preoccupazione è che il Vangelo sia annunziato. E bisogna riflettere su questo. Comportandosi in un altro modo, il Vangelo, che dice che il matrimonio è fatto per durare sempre, continuerebbe ad annunciarlo? Io ho avuto tra i miei allievi nel seminario di vocazione adulte un giovane operaio di Atene. L'ho incontrato diverse volte in Grecia e gli ho chiesto la prassi della Chiesa ortodossa, così come la vedi tu in Atene. E lui mi ha detto: praticamente il divorzio è passato. Si può discutere, andiamo a vedere, confrontiamoci con la Chiesa sorella, una Chiesa nei confronti della quale dobbiamo avere un profondo rispetto. Ma questo è il punto. Alla Chiesa sta a cuore di non cessare di annunciare quello che è scritto nel Vangelo. E una terza cosa sta a cuore alla gente, di incontrare gli sposi che si sono separati e continuare a dare loro speranza, dire che possono continuare a vivere in un progetto concordato insieme con un testimone, insieme con un sacerdote, con un consulente appassionato, di poter ricominciare un cammino che permetta di vivere la fede e la speranza e la carità. Qualche parola che serve a descrivere l'argomento di cui noi parliamo. La lettura dei documenti, in particolare Familiaris Consortio, il direttore di Pastorale Familiare, ci dà un elenco di parole usate dai documenti della Chiesa e in particolare quelle parole che sono andate a finire anche nel titolo. Si parla di separati, di divorziati non risposati, di divorziati risposati, di sposati solo civilmente e di conviventi. In questo caso sono queste le coppie di fatto di cui io parlo e non altre. Le due prime tipologie sono le situazioni difficili. Vuol dire che di per sé queste persone non si trovano sotto un segno di giudizio negativo da parte della Chiesa. Possono costarsi la comunione, possono svolgere qualunque servizio la Chiesa offre loro di esercitare. Questo è importante dirlo, perché ci sono delle persone, lo sappiamo dalle conversazioni che si fanno nei bar dopo che le giovani mamme hanno portato a scuola o al catechismo i propri figli, in cui dicono che la Chiesa, con una persona che è stata abbandonata dal proprio sposo, la Chiesa le proibisce di andare a messa, le proibisce di fare la comunione, le proibisce di accostarsi al sacramento della penitenza. Non è vero, bisogna dirlo, bisogna saperlo. Le altre situazioni sono quelle che vengono dette irregolari. Allora, che cosa vuol dire irregolari? Vuol dire, è un linguaggio prevalentemente giuridico, è un linguaggio che contrasta con la nostra sensibilità. Dice, in termine più esatto, che le persone vengono a trovarsi in una situazione di disaccordo, cioè di violazione di una norma data dalla Chiesa che li riguarda. La osservazione che bisogna fare subito dopo è che, uno, per quello che riguarda le persone che si trovano a vivere senza un proprio marito vicino e che non sono risposate e non sono conviventi, Queste persone sono molto numerose. Mi permetto di darvi questa informazione, per esempio, che in Italia i nuclei familiari costituiti da un solo genitore con figli minorenni sono 696.000, che è importante di saperlo. Con loro ci sono i vedovi e le vedove, divorziati e divorziate, separati legalmente, separati di fatto. Persone che dopo la separazione vivono con un figlio o due da soli. Queste persone non sono sufficientemente oggetto di attenzione da parte dei fedeli cristiani, da parte dei movimenti familiari, da parte dei consigli pastorali, da parte dei buoni cristiani che stanno nelle parrocchie, quelle che vorrebbero chiedere alla Chiesa di essere più comprensiva, di essere più larga. Queste persone hanno bisogno di qualche amico, qualche persona amica che condivida qualche festa, qualche pasto, che permetta loro di andare qualche volta al cinema, di fare delle vacanze o delle ferie insieme con altre famiglie, in modo tale che i loro figli abbiano un po' di compagnia. Credo che uno dei primi appelli che io devo fare qui in questo incontro è che questa grande attenzione che noi diciamo di avere per le persone che vivono una situazione familiare diversa dalla nostra, di solitudine legata al fatto di un solo genitore coi propri figli, diventano un oggetto più frequente delle nostre attenzioni, non solo pastorali, ma anche fraterne, anche solidaristiche, anche di semplice compagnia, se non anche di difesa attraverso servizi a prezzi più bassi, per la babysitter, per una consulenza dall'avvocato, per risolvere altri conflitti o difficoltà che specialmente una donna sola viene a trovare. Per quello che riguarda la seconda parte dei fedeli di cui stiamo parlando, i divorziati, i risposati, gli sposati solo civilmente e i conviventi. Intanto è interessante notare che la Chiesa parla di fedeli divorziati e non soltanto di divorziati, perché è di questo che si parla. A questo riguardo occorre avere una piccola attenzione che è questa, che la Chiesa è certamente obbligata da un lato a essere fedeli alla situazione concreta di sofferenza delle persone, ma non soltanto gli adulti, anche i loro figli. Oggi non c'è molta attenzione ai figli, così come non c'è molta attenzione a quello dei due che è povero, che ha una caduta, per esempio, di livello sociale come effetto della separazione. E quelli che magari si trovano poi a carico i figli senza che neppure la giurisprudenza provveda, perché vengono pagate quei contributi che la legge prevede, perché molti mariti riescono a trovare il modo di sottrarsi a questi doveri. Ecco, questo che cosa dice? Che da una parte anche la Chiesa si trova a essere divisa fra due fedeltà. Che una è fedeltà al Vangelo, fedeltà a quello che è enunciato all'interno del Vangelo, e dall'altra parte fedeltà alle persone che vivono una situazione concreta e penosa. Io ho portato qui una lettera di un signore, il quale è divorziato, un fedele divorziato e risposato, che dice: guardi come mi ha trattato un parroco il giorno in cui una famiglia di miei amici mi hanno proposto come padrino. Guardi che testo hanno dato i bambini, che cosa hanno scritto. E poi dice con molta gentilezza: non si schiaffeggia un bambino di 12 anni comunicandogli pubblicamente in classe il diniego del mio incarico. E poi dice: io sono per osservare le leggi della Chiesa, però ditelo a me e ai bambini in un altro modo, siate più cortesi. Questo per dire veramente quanti passi ancora dobbiamo fare per realizzare questa cosa che ho detto, questa doppia fedeltà, attenzione rispetto alle persone, attenzione rispetto per il Vangelo e per la parola di Dio. Adesso dico quali sono i riferimenti teologici più importanti, quelli che stanno alla base di tutto. Citando un documento della Chiesa, possiamo cominciare dicendo che ci sono quattro punti che io voglio presentare a voi. Questi fogli che sto leggendo vi saranno messi a disposizione al termine dell'incontro. Dunque, mi pare che il punto di partenza sia quello di enunciare e poi vivere un atteggiamento di comprensione, accoglienza e ascolto. Questo significa che dal punto di vista pratico l'accoglienza suppone colloquio, e se l'accoglienza suppone colloquio, suppone una persona capace di fare un colloquio, di ascoltare all'interno di un colloquio. E accoglienza suppone che quelle cose che il sacerdote o la Chiesa ha da dire alle persone che vivono in questa situazione difficile o irregolare, per adesso continuiamo a usare le parole dei documenti della Chiesa, parole forse che andrebbero in qualche modo mutate, ritoccate. In queste due situazioni si può portare un esempio. Io porto, quando mi trovo a parlare con queste persone, dico quando ci sono cinque fili elettrici che mettono in collegamento la Chiesa con voi, con me. La Chiesa, io sono collegato alla Chiesa con cinque fili, uno rosso, l'altro verde, l'altro giallo, no? Come quelli che vediamo quando entriamo in una casa in costruzione. Uno di questi fili è saltato, ma gli altri quattro ci sono tutti. È questo che va detto. È vero che uno è saltato, ma gli altri quattro ci sono tutti. Cioè, l'accoglienza richiede anche di fare una meditazione sul fatto che sei battezzato, sei padre, sei madre, hai una professione, hai delle responsabilità nella professione, hai delle responsabilità verso i tuoi figli, verso altre persone. Tutto questo mondo da vivere secondo la fede, la speranza e la carità, i 10 comandamenti, e soprattutto le beatitudini, tutto questo ti è offerto. In secondo luogo, la Chiesa deve dire: io metto a disposizione tutti i mezzi di salvezza che ho, ritengo che non è diminuita la possibilità offerta a te di camminare a fronte alta in modo tale che tu possa vivere nella tua condizione particolare la fede, la speranza e la carità. Possiamo insieme costruire un cammino. Possiamo insieme costruire come concretamente questo possa essere fatto. Io mi riservo magari di dire una parola su questo nel secondo intervento. Un'altra cosa che la Chiesa dice è che nessuno, neppure la Chiesa, giudica la tua coscienza intima, cioè soltanto il Signore può leggere e conoscere la tua condizione personale di coscienza. Questo vuol dire che nessuno ti ritiene ipso facto peccatore, ipso facto una persona che ha leso consapevolmente, con adesione soggettiva, un comando, usando la parola dei 10 comandamenti, un comandamento o dei comandamenti della Chiesa. Un altro aspetto che deve essere messo in evidenza è il linguaggio che si usa parlando. Questo linguaggio, ho detto, che appunto non è così in sintonia con la sensibilità moderna. Ecco, io dico, quando parlo con fratello sacerdote, dico: se quando tu fai l'omelia in chiesa ci fosse tuo fratello, e se tuo fratello si trovasse in questa situazione, che parole useresti? Con quale garbo saresti, da un lato, fedele a quello che la Chiesa ti dice di dire, a quello che è scritto nel Vangelo, e dall'altro lato attento perché nessuno che sta in mezzo all'assemblea riceva rabbia, riceva sentenza giudicante, sapore di esclusione. Un piccolo approfondimento a questo riguardo può essere dato così. Pensare un po' alla Samaritana come icona biblica. Giovanni, quando parla dell'incontro di Gesù con la Samaritana, si sente che la Samaritana si pone davanti a Gesù come una per la quale la fede è importante, cioè c'è una lettura di fede nel suo modo di reagire in dialogo con Gesù. Cristo Gesù ha parlato con lei aprendole una strada di conversione e di salvezza, le ha permesso di uscire dalla sua situazione. E dico, vediamo in questo Vangelo se Gesù l'avesse condannata. Allora, una carità senza verità offende. Se l'avesse detto, ma no, che va bene tutto, continua così, non fate tanti problemi, l'avrebbe ingannata. Mentre lei ha colto la comprensione e dalla comprensione ha cominciato a evolvere, ha cominciato a crescere. Vi porto un esempio, un ragazzo validissimo che fa parte di gruppi di preghiera. Dopo che si separa dalla moglie continua a far parte di gruppi di preghiera. Viene da me e mi dice, non solo, ma fa molto volontariato, questa costanza, ogni settimana un gruppo di preghiera che lui stesso teneva vivo, teneva le persone legate. A un certo punto viene da me e dice, ho deciso, sapendo, mi assumo tutte le responsabilità della decisione, so che decisione prendo, io vado a vivere insieme con una donna che è anche lei divorziata. Io porto due figli e lei porta un figlio. Facciamo una famiglia con questi tre figli. Poi mi dice, non sono venuto a chiedere l'autorizzazione a fare la comunione. So che cosa la Chiesa mi chiede e continuo, dice, posso continuare a fare il gruppo di preghiera? Certo, tutto il resto che tu stai facendo è fatto bene e io ho detto, devi continuare tutto, no? Poi mi parla dei figli e io faccio una domanda, dico, ma la prima donna che tu hai lasciato, e lui mi ha detto, gli ho chiesto, ma tu l'hai perdonata? No, non l'ho perdonata. Allora io gli ho detto due cose. Uno, ho detto, guarda, io nella mia vita credo di non aver mai dovuto fare un perdono così difficile e doloroso come il tuo. Però è mio dovere di dirti che la fede e la speranza e la carità che tu vuoi vivere e che tu cerchi attraverso questa fedeltà al volontariato da un lato, alla preghiera dall'altra parte, ha bisogno di questo. Il celibato per il regno, il perdono dei nemici, il matrimonio per tutta la vita sono tre cose che caratterizzano il Vangelo. Ho detto, bisogna passare di lì. E la seconda cosa che gli ho detto, ma i figli stanno con te e tu odi e tu non hai perdonato alla loro mamma. Ho detto, ma se vogliamo fare un cammino insieme, io sono qui per aiutarti, sono d'accordo a vederti regolarmente, la prima cosa che tu devi fare è di perdonare questa donna. Poi ho aggiunto anche un'altra cosa che vale come regola di vita e non si deve dimenticare, che se quel matrimonio è valido, dopo la separazione rimane in te il dovere di pregare per questa persona. La sua salvezza, la sua vita ti è stata affidata il giorno del matrimonio. E se quel matrimonio c'era, tu fino all'ultimo giorno della tua vita devi pregare per la sua salvezza. Non la devi incontrare per forza, non la devi riprendere in casa come una volta, ma pregare per lei sì. Tu fino all'ultimo giorno della tua vita hai un impegno da vivere, che è la sua salvezza. E tu devi spendere preghiera, offrire sacrificio al Signore per la sua salvezza. Ecco, io mi fermo qua.